Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Bentornati, eccoci qua di nuovo insieme per questo Notes con Arnaldo Casali e con la sua fissa sulla musica polacca. Bentornato Arnaldo, ciao. E sono di nuovo gli stessi dell'altra volta.
Vediamo se ti ricordi come si chiamano.
Sì, c'è scritto qua. Si chiamano Mislovitz o Mislovitz. Adesso l'accento sì, non so esattamente dove va.
Mislovitz.
Come si chiama?
Mislovitz Fixia Yes Mod. Mislovitz, ecco. Era questa canzone.
Happiness is easy.
Dall'album Happiness is Easy, sì, la settimana scorsa abbiamo ascoltato un'altra canzone sempre tratta...
Che era uguale a questa praticamente.
No, sì, era il capolavoro.
Era Mitch e Bitch, che era il primo singolo con cui è stato lanciato questo album. Questa era...
Lanciato dalla finestra da qualcuno, insomma.
C'è questa irriverenza nei confronti del più importante gruppo polacco non mi piace. Comunque questa canzone era Fixia Es Modna, che significa...
Tutti sanno che significa...
La finzione è di moda. Ah, ringraziamo Agnese per la traduzione.
E abbiamo già ascoltato la voce di Matteo.
Ecco, Matteo,
diciamo anche il cognome.
Ceccarelli,
grazie.
No, mi stavo emozionando perché volevo dire che qui abbiamo, insomma, non è che è un ospite qualsiasi. Ecco, io l'altra volta ho cercato di introdurlo in modo così, ma velocemente.
È tutto falso.
Ecco, o noi ce l'abbiamo qui per raccontarci l'esperienza, per continuare a raccontare l'esperienza polacca. Però
rimasti al cane, la cuccia
esatto,
e la talpa, l'altra volta l'ho dimenticato la talpa.
Però io volevo sottolineare, insomma, che Matteo Ceccarelli è innanzitutto un grande musicista, noto a livello, insomma,
sono alto 1,88, ecco. Insomma, quindi
violinista, tra l'altro, appunto, tra le cose che ha fatto a Varsavia è stata anche quella di intrattenere la famiglia Zanussi
sì,
con il suo violino. No, tra l'altro lui ha suonato anche con prestigiosi musicisti, io non lo so, però sicuramente so che ha suonato con la sua orchestra di Piazza Vittorio, per
sì,
esempio.
Poi, anche, no.
Però so che ha fatto molti album, ha registrato concerti, è andato
all'estero,
ha girato tutto il mondo, Vietnam, diciamo, Cina, Giappone, cioè, insomma, è uno dei musicisti ternani, insomma, più importanti che abbiamo, quindi...
troppo.
E non solo, poi anche scrittore.
Ternano è un po' limitativo, diciamo, italiani a questo punto.
Italiani, vabbè, insomma.
No, bene Ternano.
E anche il tuo collega Francesco, perché è anche scrittore, ha pubblicato peraltro con la stessa casa editrice.
Troppo buono.
Piccolo racconto, sì.
La Tirus.
Sì. La Tirus, una piccola commedia, tutto piccolo, una piccola commedia teatrale e un piccolo racconto.
E poi bisogna fare i passi uno per volta.
Infatti. Ero partito da Roma con le pubblicazioni universitarie e poi ecco, tutto piccolo, è rimasto sempre...
Il racconto Aspettando il 95, perfetto. Si chiama, invece la commedia come si chiama?
Frattalus,
ecco, non lo dimentico. E poi, quindi scrittore, musicista, no. Ma anche cineasta, appunto. Per il quale tra l'altro è qui in questa veste, insomma, hai scritto, no? Ho fatto un film da poco che attualmente credo sta cercando una distribuzione,
sì,
però è già stato girato.
Sì, è stato già girato, si chiama I Lacci dei Ricordi, parla di un tema abbastanza adesso sentito, che è quello dell'aborto e delle ragazze madri, quindi insomma una cosa abbastanza attuale.
Quanto mai attuale?
Sì.
Diretto da
Emanuele Barbani, che è un documentarista di Rai 3, che adesso ha fatto la sua prima esperienza come, diciamo, direttore di fiction e lungometraggi.
E so che c'è anche un'attrice abbastanza conosciuta.
Sì, che è Azzurra Antonacci, che ha fatto fiction fino adesso, e questa è la seconda esperienza. Fece un film con i fratelli Frazzi a Roma, e questa è la seconda esperienza, diciamo, per lei di lungometraggi, però è molto brava, insomma. Qualche problemino ogni tanto di isteria, però insomma come tutte le attrici, non so, si gestiscono.
Come tutte le prime donne.
Ma non so se avete capito chi ci abbiamo qui oggi noi. Ecco.
Allora, noi ci abbiamo sempre, grazie Arnaldo, devo dire. Spezziamo una freccia, come diceva quello.
Quindi grazie a Arnaldo. No?
Grazie a Arnaldo, certo.
Ecco, invece non abbiamo oggi qui Alessandro Minestrini, che abbiamo avuto nelle scorse puntate, che è stato appunto con noi in Polonia. Non ce l'abbiamo perché lui sta già montando il film documentario su lo spirito di Assisi, di cui abbiamo parlato appunto
l'altra
un paio
volta.
Di settimane fa, cioè, esatto. E a tal proposito, io prima di cominciare prima di entrare, diciamo, nel vivo della puntata, volevo fare una piccola digressione, anche, diciamo, entrando in un momento un po' più serio, un po' più drammatico, poi ritorneremo un po' in atmosfere
ilare,
un po' più goliardiche. Sì, no, volevo appunto fare una piccola digressione su un tema, insomma, che è di strettissima attualità, e visto appunto che abbiamo citato anche lo spirito di Assisi, penso che valga la pena di dire due parole, appunto perché ancora due settimane fa sembrava, no, che tutto sommato la pace tra le religioni, soprattutto per quanto ci riguarda come cristiani, fosse una cosa abbastanza scontata, no? Quindi questo incontro interreligioso sembrava più una celebrazione, tutto sommato, una conferma che altro. Ora ci siamo ritrovati in due giorni in una sorta di, no, contrapposizione violenta, sì. Nei confronti dell'Islam. Non voglio fare commenti, o poi se li volete fare voi, io voglio soltanto fare una piccolissima riflessione. Una riflessione così, proprio di carattere così, se vogliamo quasi scientifico, su perché è successo questo. Io personalmente non sono, spero di non essere, insomma, di non essere smentito, ma non sono eccessivamente preoccupato per quello che sta succedendo, nel senso che credo che comunque la gaffe, perché di questo si è trattato, del Papa non comprometterà, a mio parere, i rapporti con l'Islam, proprio perché comunque la linea ormai del Vaticano e della Chiesa Cattolica nei confronti dei rapporti con i musulmani è, mi sembra ormai, chiara da anni. Questa linea è stata ovviamente perseguita da Giovanni Paolo II, ma mi sembra che in linea appunto programmatica è stata anche seguita da Benedetto XVI, quindi io non credo che, e anche, diciamo, poi le scuse, anche se un po' a mezza bocca, anche se un po' imbarazzate, di questi giorni lo confermano. Invece ecco, probabilmente questo discorso, questo episodio grave, sicuramente, insomma, che ha avuto conseguenze piuttosto pesanti, mi suscita semplicemente una riflessione, che poi è una riflessione in realtà di carattere generale, sulla differenza che c'è tra il pontificato di Benedetto XVI e il pontificato di Giovanni Paolo II. Cioè, proprio a chi dice che Ratzinger è un continuatore di Wojtyła, io ho sempre detto, ti ricordi, dall'inizio ho sempre
smentito questa cosa.
Questa è la prova, non tanto per i rapporti con i musulmani, ma proprio come linea di pontificato. Cioè, Giovanni Paolo II è stato esaltato e anche criticato per aver fatto della Chiesa una grande multinazionale quasi politica, no? Con un ruolo politico. Lui, per quanto riguarda l'incontro con le religioni, ha saputo e ha voluto andare oltre la teologia, oltre il discorso liturgico-teologico, ha superato le contrapposizioni di carattere formale per perseguire un unico obiettivo, che era la pace. La pace penso sia stato poi alla fine la parola chiave di tutto il pontificato di Giovanni Paolo II. E con questo ha voluto fortemente ed è riuscito a trasformare la figura del Papa nel leader indiscusso della cristianità e tutto sommato anche del principale garante della pace per quanto riguarda le religioni. Quindi
usando anche l'immagine, no?
Usando tantissimo l'immagine, ma usando soprattutto un discorso che poi è stato quello centrale di Assisi, cioè il discorso della pace. Non siamo qui per pregare insieme perché non possiamo pregare insieme, non siamo qui per fare discorsi dottrinali, siamo qui per pregare insieme, per affermare insieme la pace. Quindi attraverso la pace, che è ciò che accomuna tutte le persone non credenti, ma anche tutte le persone di buona volontà, Giovanni Paolo II è diventato il leader dei cristiani, è diventato il leader, il più importante leader religioso mondiale, quindi un po' il rappresentante delle religioni, è anche un personaggio autorevolissimo anche da un punto di vista laico, nel senso
quindi secondo te con Ratzinger si è fatto da questo punto di vista almeno un passo indietro?
Più che di passo indietro parlerei proprio di una linea completamente diversa. Ratzinger sta dimostrando di non essere minimamente interessato alla politica, cioè lui non vuole invece che la Chiesa sia una forza di pace, che sia una multinazionale della pace o
della fratellanza.
Lui ci tiene, in quanto poi ovviamente è stato per 25 anni prefetto della dottrina della fede, quindi lui ci tiene alla dottrina, per cui invece la Chiesa deve ritrovare il suo essere, il suo senso di essere Chiesa, e quindi anche di distinguersi nei confronti degli altri. Questo è proprio un discorso che, a parte appunto la gaffa, ma c'è anche proprio l'arrivo del nuovo segretario di Stato, che è molto significativo da questo punto di vista. L'ex segretario di Stato era Angelo Sodano, che era un nunzio apostolico, quindi una persona che ha fatto politica per tutta la vita. Ha fatto sempre azioni diplomatiche, era un diplomatico, che poi di solito è il ruolo più naturale da cui viene un segretario di Stato. Mentre il nuovo segretario di Stato, che ha preso possesso proprio pochi giorni fa, si è trovato questa patata bollente tra le mani, ma ecco, il 15 settembre è entrato Bertone, attualmente vescovo di Genova, ma Bertone invece è una persona che viene proprio dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Lui è stato il segretario della Congregazione per anni, quindi braccio destro di Ratzinger fino al 2002, quando è stato promosso arcivescovo di Genova e sostituito da Amato. Quindi il fatto di mettere un teologo come segretario di Stato è un segnale fortissimo che Ratzinger dà, cioè a me la politica non mi interessa, la diplomazia non mi interessa, io sono un teologo, io sono il custode della cristianità, della dottrina, quello che mi interessa è affermare questa dottrina. Non creare la pace, non organizzare missioni, perché non è questo il ruolo della Chiesa, secondo Ratzinger. Mentre secondo voi, il ruolo della Chiesa era proprio questo. Quindi ricordiamo che anche in occasione della guerra in Iraq, non solo il Papa è stata la voce più autorevole che si è levata contro la guerra, ma il Papa ha mandato degli ambasciatori a fare missioni di pace, a cercare di organizzare, a trattare. Quindi Giovanni Paolo II ha trattato il Vaticano e ha trattato la Chiesa Cattolica come una grandissima
forza di pace.
Forza di pace, che quindi aveva più un ruolo diplomatico, se vogliamo, che un ruolo teologico.
Quasi
un ruolo
a sostituirsi
dottrinale.
Addirittura in qualche occasione all'ONU.
Assolutamente, sì, è una sorta di ONU religioso. Tant'è vero che si è pariato, ed è partito da Giovanni Paolo II, ma se ne è pariato anche ad Assisi quest'anno, di organizzare un ONU delle religioni. Cioè una tavola permanente in cui le religioni si impegnino per la pace nel mondo. Questo era il sogno di Wojtyła. Di questo a Ratzinger non interessa minimamente, perché? Perché lui ha appunto una linea diversa, ritiene che invece oggi i cristiani si stiano perdendo per strada a causa del relativismo su cui lui insiste moltissimo, anche a causa del governo stesso della Chiesa, nel senso che questo ce lo diceva proprio Zanussi, l'abbiamo sentito anche nell'intervista la settimana scorsa, lui dice è stato un grandissimo uomo, sicuramente non è stato un buon amministratore, cioè in Vaticano ha lasciato che si facessero dei grossi casini. Detto proprio in termini, no? E sono successi, infatti,
oxfordiani, diciamo.
Sì,
così.
Perché non era interessato al governo della Chiesa Giovanni Paolo II, era interessato al ruolo profetico del Papa.
Senti, io ti devo fare un'altra domanda seria, poi magari torniamo più così giocherelloni. Ma di questi giorni un'altra notizia forte è quella della scomparsa di Oriana Fallaci, che in qualche modo c'entra molto con tutte queste cose che stai dicendo.
C'entra
tu.
Perché lei non
magari
so...
poi gli dedicheremo, se vuoi, una puntata prossimamente. Se vuol venire anche Matteo, naturalmente siamo contenti. Ma la domanda che ti voglio fare è questa: poi a prescindere dal giudizio che si può dare sulle opinioni della Fallaci. La domanda è questa: se ci fosse stato ancora Giovanni Paolo II, la Fallaci si sarebbe andata a parlare con il Papa?
E non credo. Non credo. È significativo il fatto appunto che la fallace poi sia stata ricevuta da Benedetto XVI, ma non perché, però ecco, ripeto, io non credo che Benedetto XVI ce l'abbia con l'Islam, assolutamente. Quindi il fatto di dare parola, diciamo, di incontrare la fallaci non è stato per me per coalizzarsi insieme contro l'Islam, no, ma è stato perché sicuramente lui è molto attento comunque anche a, diciamo, voci dissidenti, mentre Giovanni Paolo II aveva una linea comunque che era molto forte. No, una linea, ripeto, politica, se vogliamo. E quella era la linea. Sicuramente la fallaci non rientrava minimamente nell'ottica di Giovanni Paolo II, perché aveva un'ottica di pace e di incontro. Invece Ratzinger, essendo un teologo, essendo una, avendo un approccio più culturale che profetico a queste cose, magari lui ascolta tutti, e non è tanto il discorso di, ripeto, non voleva attaccare l'Islam. Io credo che lui l'abbia fatto anche in buona fede, questa gaffa, nel senso che lui, essendo un intellettuale, ha fatto un discorso intellettuale, pensando che chi lo ascoltava erano degli intellettuali e che quel discorso sarebbe rimasto confinato ad una lezione accademica. Non si rendeva conto che oggi il Papa non è semplicemente un teologo che parla a dei cristiani, ma è la voce più importante del mondo, e quello che dice il Papa cambia le sorti di quello che succede nel pianeta. Probabilmente di questo Ratzinger più di tanto non se ne rende conto e non gli interessa.
C'è da dire però,
ha fatto una gaffa mostruosa.
C'è da dire però, Arnaldo, che la reazione di una parte del mondo islamico, quello che viene definito spesso il fondamentalismo, è stata molto eccessiva. Probabilmente a parti invertite una reazione di quel tipo da parte dei cristiani non ci sarebbe stata.
E qui però rientra, appunto, io appunto dicevo dall'inizio, non voglio dare giudizi né su quello che ha fatto il Papa né su quello che hanno fatto i musulmani, ma parlare da un punto di vista molto oggettivo, cioè così da, no? Quasi da scienziato, cioè è inutile dire ah ma quelli sono cattivi, ho capito, sappiamo come sono fatti gli islamici, allora adesso non è importante dire se quelli hanno fatto bene o hanno fatto male, noi sappiamo che sono fatti così, cioè se tu sai che se metti una scintilla, no? Se accendi, butti un cerino dentro la tanica di benzina, quella esplode. Poi non puoi dire, mannaggia la tanica di benzina, quanto è cattiva che è esplosa. Cioè, è una cosa scientifica, tu lo sai. Dopo l'episodio anche delle vignette, se ce ne avevamo bisogno di saperlo, ma io penso che non ce n'era bisogno neanche prima, ma l'abbiamo saputo ancora meglio. Cioè, oggi sappiamo che una parte del mondo islamico è una tanica di benzina. Quindi bisogna stare estremamente attenti a non buttarci dentro cerini accesi.
Il problema però è che con la tanica di benzina è difficile anche avere un dialogo, però, Arnaldo, probabilmente.
No,
il discorso di Giovanni Paolo II,
il dialogo lo puoi fare con i moderati,
forse un da sognatore.
Non credo, nel senso che, ripeto, Giovanni Paolo II più che di dialogo parlava di, e questo rientra nel discorso che ci faceva anche Zanussi quando abbiamo parlato di questo argomento, Giovanni Paolo II non più che di dialogo parlava di amore. Quindi io amo anche chi non mi capisce. Allora io parlo e dialogo con chi con le persone con cui posso dialogare, no? Cioè io con l'Islam moderato posso dialogare e ci dialogo, con l'Islam estremista non ci posso dialogare, allora posso soltanto cercare di limitare i danni. Questa era la strategia di Giovanni Paolo II. Questa strategia non la può comprendere perché non la condivide Ratzinger, al quale non interessa, ripeto, fare il politico che limita i danni, che costruisce la pace tramite la diplomazia. A Benedetto XVI interessa affermare la verità.
Però probabilmente alcuni affermano anche che è solo attraverso l'amore o attraverso la comprensione non ci sia possibilità di pace, che quindi si diventi poi assoggettati all'estremismo islamico. Anche in questi giorni si parla, no, di minacce nei confronti di Roma, del Vaticano, eccetera. Per cui anche il diritto alla difesa di chi dice vabbè, ma perché dobbiamo stare a subire le minacce o peggio ancora gli attentati a casa nostra, e quindi ci prepariamo a difenderci.
Quindi ripeto, rientra il discorso politico, rientra il discorso diplomatico, rientra il buon senso al di là di tutto, nel senso qui Giovanni Paolo II, che è vissuto durante la guerra fredda, il pontificato, lo capiva bene. Cioè è inutile, quando ci sta il rischio che scoppia il mondo, è inutile dire chi c'ha ragione e chi c'ha torto. L'importante è evitare che scoppi il mondo. Allora, ripeto, in questo caso la carenza di Ratzinger è questa, a mio parere, cioè nella sua mancanza di una prospettiva globale, di una prospettiva che, giusto Matteo?
Sì, no, è giusto.
Cioè che comprende il discorso che al di là dell'affermare la verità, tu ci puoi anche avere la verità in tasca, ma se oggi non è il caso di affermare perché rischi di fare i macelli, è meglio che stai zitto. Diceva San Francesco proprio con l'Islam, vabbè, questo è un discorso importante. San Francesco sulla regola ha scritto: quando i frati vanno nei paesi islamici non predichino se non gli viene richiesto, riconoscano di essere cristiani, non si nascondano, ma non predicano se non sono autorizzati, se non gli viene richiesto. Cioè non è che noi, se abbiamo la verità in tasca perché siamo cristiani e noi siamo detentori della verità, questo vuol dire che dobbiamo andarla a sbandierare in ogni luogo, anche quando è inopportuno, creando dei disastri.
Secondo me, fatto salvo il diritto alla difesa, comunque, soprattutto della propria anche cultura e delle proprie
usanze. Sì, questo è un discorso, ripeto, questo è un discorso un po' che poi va oltre. Io ti ho detto, qui rimanevo...
Rimaniamo nell'attualità.
Sì, è un discorso diplomatico, d'accordo, di carattere diplomatico teologico.
Alle notizie di questi ultimi
giorni. Cioè io, ripeto, non volevo neanche dare giudizi su quello che è successo, ma semplicemente prendere atto del perché è successo.
D'accordo.
È successo perché abbiamo, chiaramente lo sappiamo, un mondo islamico che si incendia subito, e abbiamo un Papa che non è interessato, ma questo porta anche delle cose positive, ripeto. Cioè prima dicevo, Giovanni Paolo II è stato un cattivo amministratore del Vaticano. Una delle, delle cose che sta dimostrando Ratzinger in questi mesi è quello invece che ha ripreso in mano le redini del Vaticano, e sta anche proprio a livello, anche cose che magari si conoscono di meno al di fuori dell'ambiente ecclesiastico.
Anche a livello morale probabilmente.
Ma ci sono, ma no, invece no, non dico a livello morale, dico a livello pratico,
sì,
a livello concreto.
Anche a livello morale.
Anche a livello morale, però ecco, ci sono, lui è interessato sicuramente a sistemare alcune cose che erano state lasciate un po' andare, no? Altre cose invece su cui Giovanni Paolo II ha messo tutta la sua forza, a Ratzinger non interessano. Questo ha dimostrato, e ripeto, io confido in realtà, credo che Ratzinger abbia dimostrato in realtà tutte le intenzioni di dialogare con l'Islam, quindi non credo che questo incidente sia stato un segnale di avversione della Chiesa nei confronti dell'Islam. Ripeto, è stato soltanto un segnale di una linea di pontificato che è interessata più alla dottrina, all'affermazione del cristianesimo e ai cristiani, che all'azione diplomatica che invece ha caratterizzato il pontificato di Giovanni Paolo II.
Ti fermo subito perché sennò andiamo completamente fuori tema e abbiamo soltanto 18 minuti.
Sì, no, torniamo...
Torniamo Giocherelloni. Torniamo a Matteo soprattutto, perché sennò
torniamo a Matteo.
Dobbiamo coinvolgerlo.
No, sì. Sì, ecco, no, ecco, riprendiamo allora finita questa digressione forse doverosa, insomma, di attualità, che torniamo appunto al tema.
Comunque su questi temi molto,
sì, no, senza dubbio, insomma,
stimolanti.
Anche perché poi ecco, si sta avvicinando sempre di più il Film Festival Popoli e Religioni, di cui Matteo tra l'altro è appunto uno degli organizzatori, quindi su queste tematiche ci ritorneremo, sì, assolutamente sempre più spesso, quindi non mancherà occasione da questo punto di vista. No, tornando appunto al tema, per chi non ci avesse ascoltato la settimana scorsa, io credo che saranno pochissimi, però
saranno 4-5.
Ripetiamo di che cosa stiamo parlando. Ecco. Allora, Matteo, insieme appunto a me e ad Alessandro Minestrini, che dicevo appunto sta montando il documentario sullo spirito di Assisi, è stato 10 giorni da Krzysztof Zanussi, grande regista polacco, a fare una specie di stage, diciamo, sì, a casa sua. In realtà, ripeto, questo l'ho detto, ma tanto lo sanno tutti, perché io sono passato quanto tempo, Matteo?
Adesso sarà passato circa 20-30 giorni, insomma un mese.
E io continuo a incontrare gente che mi dice, allora com'è andata da Zanussi?
Io in realtà non ho incontrato nessuno, quindi...
Tutti si concentrano su di lui.
Io sono diventato famosissimo, devo dire. Incontro la gente per strada che mi ferma e mi dice dove è via Garibaldi, per esempio.
Per esempio.
Addirittura. Cioè, io dico, ma da queste parti più o meno.
Dove c'è il gelato più buono della città? E io dico qua, là, vai su, vai giù. Anche questo succede. A me mi hanno detto, ma tu sei l'amico di Casali? Mi raccomando.
A me invece
ho questo
detto,
privilegio.
Sì. Sei l'ospite, no?
Sei l'ospite. Tornando a Zanussi.
Allora... Matteo, raccontaci.
Ma guarda, Zanussi, ma questo stage è stata una cosa un po' particolare in realtà. Non so, non si può definire stage. Sai? Stage definisco un'altra cosa. Per esempio, quando sono andato a Roma per la prima volta dopo la laurea, che uno pensava adesso, beh, dopo la laurea, sa, trovo lavoro, no? Che vado, cerco lavoro, vado a fare i colloqui. Dice, ma che devi fare? Dice, le competenze, dice informatica, inglese, italiano, ho studiato cinema. Dice, però adesso guarda, prima c'è lo stage, dopo guadagnerai tanto, però prima c'è questo stage, sono una decina di mesi, tutto a titolo gratuito, sai, insomma, senza rimborsi, però impari veramente le cose. Invece, no, insomma, tutte cose che poi ho rifiutato. Invece Zanussi non è uno stage così, insomma, dove c'è ancora... No, si racconta, quindi è un gioco di scambiarsi storie.
Gioco di memoria.
Un gioco di memoria, sì. Di memoria e di memoria. Infatti questa è stata la cosa che ha dato uno stimolo in più anche al tipo, cioè a come io, quando mi mettevo a scrivere, cioè partivo da ognuno ha un suo modo di scrivere, no? Insomma, poi te scrivi, quindi sai.
Ci provo.
Sì, e quindi si parte sì dalla realtà, però quando uno è giovane c'ha tante cose che vorrebbe dire, che in realtà non deve dire. Quelle sono cose che se dirà, le dirà quando avrà 60 anni. Adesso bisogna solo raccontare quello che si vede e quello che si prova. bisogna dire tante cose. Vero, e infatti questo è quello che ci ha un po' aiutato a fare. Quindi, infatti la sceneggiatura che noi abbiamo portato su da lui a far esaminare, diciamo, ce l'ha cancellata non in 30 secondi, ma penso 2 o 3 secondi, guardandola, dice, ma l'avete pure scritta, questo è doppio errore, non si porta mai una cosa scritta a un produttore. Insomma. Quindi abbiamo iniziato a raccontare, quindi questo a lui i primi 3 giorni, quando Arnaldo non c'era, che insomma, stava ancora in viaggio col Pullman, ha raccontato storie veramente bellissime.
3 giorni in viaggio con Pullman?
Ah, sì.
Io sono contrario all'aereo, quindi continuo ad andare in Polonia con il Pullman. Ma non perché ho paura, assolutamente, ma è per una questione di principio.
Ma uno osmosi verso i polacchi, cioè, insomma, che emigrano qui in Italia, lui va là, e quindi ecco, abbiamo avuto questa grande esperienza che ci ha aiutato tantissimo. Adesso diciamo non che ha cambiato chissà che cosa, però da quello stimolo in più a capire come raccontare le storie, quindi partire dal reale. Lui punta tantissimo in questo, anche in tutti i suoi film parte sempre da delle storie che lui ha sentito ascoltare o che ha visto, che ha vissuto in prima persona. Questa è stata una cosa molto, molto bella, perché finché cioè uno la si chiacchiera, però quando si vede applicata poi su un progetto reale, cioè quando poi diventa sceneggiatura, poi diventa film, prodotto, distribuito, che poi vince Venezia o vince Berlino, allora capisci che cosa...
C'ha ragione lui.
Insomma, tutta...
Questo poi dimostra anche che la fantasia non serve per fare lo scrittore, tutto sommato, ci vuole una buona osservazione.
Certo, soprattutto lo sceneggiatore, vivendo di immagini, il cinema, la fantasia, sì, è importante, ma forse serve più al regista per trovare quella piccola sottigliezza nel girare la scena, una carezza, un abbraccio, un bacio, una strizzata d'occhio.
La famosa bambina vestita di viola di Spielberg, di Schindler List,
A proposito di Spielberg.
A proposito di Spielberg, che odia Zanussi. questo suo racconto, questo fatto che lui dia risposta a tutto, cioè gli dà proprio fastidio, orticaria, invece bisogna lasciare domande aperte, bisogna incuriosire lo spettatore, deve uscire dalla sala cambiato, come dice lui.
Seminare domande.
Poi ha detto anche che Spielberg non ha capito assolutamente nulla di Schindler. Non ha capito.
Anche perché ci ha raccontato, conoscendo la moglie poi di Schindler, no? Diceva, ma era un uomo, cioè, antipatico, cioè veramente non malvagio, però insomma... Anche queste persone che lui sceglieva, che queste famose 1000 persone che ha salvato, cioè secondo quale base lui sceglieva queste persone, perché le altre non le ha scelte, insomma, quindi...
Forse per l'utilità.
Sì, ma forse solo per anche simpatia, diciamo, molte volte, no? Cioè, persone, sai, è tutto una cosa molto... entriamo in meriti veramente pazzeschi, perché oltre alla storia so delle storie umane, no? Forti, quindi non si
sì,
può...
poi diceva, questo in realtà è stato anche un grosso dramma, poi... per la coscienza di Schindler, che Spielberg secondo lui appunto non aveva poi capito fino in fondo, edulcorando un po' la storia. Ma è interessante il discorso che affronto Spielberg e Zanussi, perché Spielberg è appunto un regista che vive il cinema davvero con pedagogia, no? Lui da almeno da, non so, Francesco me lo dice sempre, da un certo film in poi, non mi ricordo quale, però ha smesso proprio di fare film, diciamo, con intenti artistici e ha iniziato a fare film con intenti didattici, cioè lui fa i film per i suoi figli, no? Per insegnare la storia alle giovani generazioni. Quindi il cinema di Spielberg, soprattutto appunto da una quindicina d'anni, è
forse
assolutamente...
da Salvare il soldato Ryan,
forse sì, forse anche prima, da prima, insomma, anche forse da anche prima. Da Schindler's List, non lo so, insomma, io non sono un critico cinematografico, quindi non, io sono solo un fan di Spielberg da quando avevo 5 anni, quindi.
Anch'io, siamo in 2.
Quindi,
sono troppo d'accordo con Zanussi per questo, però so, lasciamo però, perdere, lui è un maestro.
È interessante perché appunto Spielberg appunto fa un cinema didattico, mentre Zanussi a un certo punto ha detto proprio il cinema non deve essere didattico, non deve essere pedagogico, il cinema è uno strumento di riflessione. Non
è anche intrattenimento, però, in fondo, perché se no, insomma, diventa...
Sì, di intrattenimento, però anche lì sono strade che si percorrono, è come, cioè, come le pubblicazioni Mondadori e le pubblicazioni Adelphi, insomma, ecco, un po' questa cosa. Quindi c'è il libro per tutti, dove comunque deve essere comunicativo e leggibile, c'è il libro, il saggio, c'è qualcosa di più particolare. Ecco, forse i film di Zanussi sono saggi, una sorta di saggi.
Dove le due anime del cinema.
Le due anime del cinema, sì.
Definiamole così.
Ecco, a proposito, non so, Francesco, visto che non abbiamo tanto tempo, se vogliamo sentire la seconda parte dell'intervista.
Se vuoi sì, e poi magari, se credi, ne possiamo sentire anche una terza, magari dividendola in due parti la prossima volta. Allora, questo è ancora Zanussi intervistato da Arnaldo.
Da cattivo?
Quanto è cattivo? Com'è? Che tipo di personaggio è? Che, ecco, a vederti anche così, non so, sembri proprio il classico... Anche da quello che ho letto nel soggetto.
Sì, diciamo che... non è il classico cattivo, nel senso è l'emblema forse della cattiveria, nel senso è un personaggio allegorico, quindi qui c'è lo scontro tra il bene e il male, con la donna che in qualche modo incarna la figura che schiaccia la testa del serpente, in qualche modo, questa è un po' la...
Ecco, fare un personaggio che è un'allegoria è difficile,
è facile,
ecco.
No, è molto difficile, anche perché poi nel contesto in cui mi trovo, quello mio del personaggio, anche come fattezza, come costruzione, ricerca, è piuttosto, diciamo, particolare, quindi non è facile, nel senso si rischia sempre di andare oltre in un certo modo.
E questo non era Zanussi, c'è stato un piccolo errore evidentemente di Cassano. Adesso facciamo un quiz.
Indovinate di chi era questa voce.
A parte quella di Arnaldo, sì, ma l'altra di
Arnaldo,
di chi
era? Purtroppo c'era... Un po' stridula.
Io direi una cosa,
c'è Matteo,
Arnaldo.
Che dice, ma ero io o non ero io? Che non capisce se eri tu o no.
No,
io direi una cosa, Arnaldo. Abbiamo volutamente confuso un po' le opinioni ai nostri ascoltatori. Io direi, siccome abbiamo soltanto 8 minuti, la intervista la mandiamo la prossima volta. Continuiamo a parlare con Matteo.
Ma possiamo anche però intanto spiegare chi era, nel senso che magari...
Sì, se riusciamo a capirlo, sì.
Non era slegato dal discorso Zanussi, in realtà. Questo che avete sentito, e parlava appunto di un personaggio negativo, no? Era Caspar Capparoni, il quale è il protagonista, uno dei protagonisti del film Il Sole Nero di Christoph Zanussi.
E quindi c'entrava lo stesso.
Assolutamente. Perfetto. C'entrava, beh, ma io mica metto mai le cose a
ma
caso.
Ci mancherebbe.
Anche tutto quando voluto, sbaglio, sbaglio sempre voluto. Apposta. No, in realtà era la cassetta che è stata messa che è il lato B, ma insomma...
Però rimasti in tema, eh?
Siamo rimasti in tema perché Caspar Capparoni appunto è il personaggio che interpreta il cattivo del film di Zanussi. Appunto abbiamo sentito ora in questa sua breve dichiarazione in cui parlava di questo personaggio che è un personaggio fortemente simbolico.
Sì, ecco. Anche vedendolo poi, no? Avendo avuto la possibilità di vedere il primo montaggio... Forse anche eccessivamente simbolico, forse, non so, adesso lo dico. Però voleva rappresentare il male a tutti i costi, sembrava. Quindi già il tipo di attore, cioè palestrato, alto, insomma, un certo tipo, tatuato. Quindi già un po' uno stereotipo del male. Fatto anche, cioè, sembra vestito male, sporco, piedi scalzi, che muore pure in modo quasi ridicolo, cioè scivolando e si infilza sul ferro.
Non di tutto, però.
Ho rovinato la fine del film, però, insomma, che ancora non è uscito. Vabbè, insomma, è una cosa.
Ci querela Zanussi? No, no, speriamo di no.
Il produttore sì.
Il produttore sì, insomma. No, ma è una bravissima persona. Ritiro tutto quello che ho detto.
Non è vero che finisce così, assolutamente.
C'è un'aureola.
C'è una si fa frate, entra in convento, esatto.
Sì, perfettamente. E conosce Arnaldo e quindi dopo muore, insomma, tutte le cose, insomma, ritornano. E niente, dicevamo...
No, appunto, del film, no, ecco.
Il Sole Nero.
Abbiamo... Cominciamo a parlare di Sole Nero, no? Ecco, è interessante perché appunto la storia la possiamo dire perché comunque poi al di là del finale però è stata divulgata ampiamente anche
a parte, vero, il finale comunque già lo conoscevamo perché fa parte di questa pista teatrale che è già stata edita
e quindi non abbiamo svelato niente.
Non abbiamo svelato nulla di nuovo.
No, è interessante l'interpretazione invece che ha dato Zanussi a questo testo. Tu che hai letto sia il testo originale sia la sceneggiatura anche in corso d'opera, perché una delle cose che ha costituito questo stage è stato proprio vivere questo film, no? Dall'inizio. Poi tu l'hai proprio vissuto tutto, perché Matteo, bisogna dire, che in questo film suona anche, nel senso, c'è il protagonista, lui proprio, no? Caspar Capparoni, appunto il personaggio di cui abbiamo sentito un brano dell'intervista, che... A un certo punto suona un violino.
Sì, diciamo che per nascondere questa sua malvagità alla legge, dice di guadagnare i soldi suonando il violino per la strada, quindi lo suona pure male. Quindi ho avuto una doppia insoddisfazione. Andare la prima volta che conoscevo Zanussi, fui chiamato come violinista per suonare male. E certo, dopo 15 anni che uno suona, insomma, soddisfazione.
Hai dovuto far finta.
Ho dovuto far finta. No, ma io ho suonato proprio male, registrato sopra la sua immagine, quindi ci sarà questa cosa. Infatti non è che ci vado molto fiero, però Zanussi... invece gli è piaciuto.
Perché quando abbiamo visto il montaggio provvisorio di questo film, al termine della proiezione Zanussi ha commentato: si è riconosciuto lei quando suonava il violino?
No, ecco, lo studio, il lavoro che è stato fatto sulla sceneggiatura è stato molto bello, perché da questa pista teatrale, non completamente diversa, no, però con molti fatti cancellati, è uscito un prodotto cinematografico, quindi dal teatro un altro tipo di linguaggio, anche nei dialoghi sono stati puliti, sono stati cambiati, perché comunque il pubblico è diverso, anche le esigenze di mercato sono diverse e anche la produzione gliel'è imposta. Non è stato molto libero di fare questo film Zanussi, infatti non ne va molto fiero, adesso diciamo pure questa cosa, così. No, non è vero. Però insomma,
è un po' rinnegato, no?
Non ha proprio rinnegato, però diciamo ha faticato un po' a farlo, non rientra un po' nelle sue corde.
Non
però
è stato completamente libero.
Sì, non è stato completamente libero. Sono stati imposti gli attori, insomma, tante cose. Però, insomma,
Vabbè,
dico la verità, insomma, dico le cose così. Poi
tanto mica siamo in diretta. Che
teniamo così, facciamoci del male.
No, infatti, no, ecco, quindi
è stato imposto anche Arnaldo.
Arnaldo è stato infatti imposto sulla cuccia del cane, oltre che imposto.
Come dicevamo.
Insomma, come dicevamo l'altra volta. E poi ecco, quindi questo lavoro è stato veramente veramente bello. Poi il vedere come la sceneggiatura prendeva in questo carteggio con l'altro sceneggiatore, questo Rocco Famigliari, credo che era lo stesso che scrisse la pista teatrale, questo carteggio in cui cambiavano le scene, si cambiavano i dialoghi, si spiegava il perché alcuni personaggi non potevano andare, perché cancellarne altri, insomma, quindi è stata veramente è stato bello leggere tutte queste cose molto private, poi, perché certo, il carteggio è sempre privato, insomma,
ma io volevo chiedervi adesso questa vostra esperienza che è terminata, che cosa poi porterà? Cosa prelude?
Questa esperienza porterà, diciamo, noi l'abbiamo fatta da un punto di vista di osservatori, perché in realtà questo dovrebbe essere un contatto per i prossimi anni per i nostri stagisti del festival, mm-hmm, da mandare, no, a Zanussi a fare questo stage. Quindi è stata una cosa preventiva. Però in realtà ha aperto anche molte strade, nel senso ci ha dato stimoli sia a me che a Alessandro adesso di scrivere un nuovo soggetto che stiamo cercando di portare a Roma e stiamo lavorando ancora, diciamo, un po' con lui. Adesso glielo manderemo e vediamo un po' quello che succede. Quindi lui apre comunque molte porte, insomma, soprattutto come aiuto culturale, certo, come aiuto artistico. Insomma, è una conoscenza che va fatta. Poi sono passate circa 6.000 persone, credo, a casa sua.
È un albergo praticamente.
Insomma, quindi sembra che c'è molta confusione, ma in realtà sono tutte catalogate in questo libro dove non c'è la foto di Arnaldo. Invece,
che gliel'ho mandata per posta. Sì, ecco.
E quindi sarà, io penso che per i ragazzi che andranno il prossimo anno sarà un'ottima esperienza da fare. Bene. Come poi dicevo l'altra volta, perché si rendono conto della realtà effettiva del cinema.
Certo, molto più che se facessero 10 mesi di stage, magari.
Sì, di stage gratuito.
Campati in aria.
Sì, campati in aria, sì. In aria.
A proposito del Sole Nero, tornando un attimo al film che così bene ha demolito Matteo.
No, non ha demolito.
Evidentemente solo l'hanno pagato poco quando ha suonato, allora gli è rimasto un po'.
No, ha demolito. Solo
no, ma
invece devo dire che mi ha incuriosito, lo voglio vedere.
No, però esce, no, devo dire che il discorso di Zanussi, appunto, Matteo diceva delle difficoltà che magari lui stesso ha avuto nel girare questo film. Questo è interessante, secondo me, proprio come anche sulle scelte artistiche di Zanussi. Zanussi non è il tipo di regista, appunto, che l'artista, no, che vuole comunque ogni volta che fa un film, magari ne fa uno ogni 10 anni, no, alla Kubrick, che però lo fa, che ci sta dentro tutto lui, no, stesso, lo scrive tutto da solo, se lo mette tutto solo. No, lui accetta moltissimo le proposte che gli vengono fatte.
Lavora molto per la televisione.
Per la televisione, lavora in tutti i paesi, appunto. Il Sole Nero è il primo film che ha fatto in Italia, prima ne aveva fatto. Adesso sta preparando invece un film in Polonia e un altro film in Germania, ha girato film negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, ovunque veramente, quindi è uno che lavora tantissimo, fa 3 film per volta e accetta moltissimo le proposte che gli vengono fatte, anche quando, come diceva Matteo, non sono progetti che sono pienamente nelle sue corde, nella sua.
Sì,
questo è interessante perché, per fare un altro esempio che noi abbiamo visto proprio in Polonia, è stato il Massimiliano Kolbe, un film che a livello teorico doveva essere, no, l'ideale, perché un santo polacco fatto da Giovanni Paolo II, regista polacco, cattolico, amico di Giovanni Paolo II, teoricamente non faceva una piega. Invece su Kolbe Zanussi si è trovato veramente in grosse difficoltà e ce l'ha raccontato, poi la sentiremo probabilmente sempre nell'intervista, quando dice proprio che lui ha avuto difficoltà anche a rapportarsi con questo personaggio, sì, Massimiliano Kolbe, che non ama minimamente Zanussi.
E certo, dovrebbe essere difficile per un regista girare la storia di una persona con la quale non sente quella che si chiama empatia, no?
E invece la cosa interessante, secondo me, questo lo dico da giornalista, cioè da persona che quando scrive, a differenza dell'artista, di voi artisti,
ci sta prendendo in giro, Matteo.
Sì,
non
ma
so
adesso
se...
sto preparando. Adesso.
A differenza di voi scrittori, che appunto diciamo, ho un'idea, adesso la scrivo, no? Quindi che seguono comunque il corso della loro ispirazione.
Tu devi essere molto più concreto.
Il giornalista è costretto ogni giorno a dover scrivere anche di cose che non gli interessano o anche di cose che non condivide, proprio perché il suo mestiere è non è quello appunto dell'artista.
No,
che
hai detto bene, mestiere, basta.
Deve essere regista. Obiettivo, mentre noi possiamo essere di parte, sì, questo è il succo questo. Della cosa.
Ma il mestiere del regista, da questo punto di vista, spesso è allo stesso modo, cioè il punto è proprio nel far passare il tuo messaggio attraverso anche magari una storia che non ti piace o un personaggio
è vero.
Non senti vicino, e questo secondo me è molto molto stimolante.
Ci fermiamo qui, Arnaldo ricorda di queste parole perché la settimana prossima riprendiamo da qui. Grazie Arnaldo Casali, grazie ovviamente a Matteo Ceccarelli, che invitiamo quanto prima a tornare a trovarci, e per Zanussi vi diamo appuntamento alla prossima settimana.